terzo anello.
Il Milan visto dall'alto.
Buongiorno, anzi buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al primo episodio della seconda stagione di Terzo Anello. Qui con me, io sono Andrea naturalmente, qui con me Alessandro. Ah bello, abbiamo i suoni quest'anno.
Bravo Morgan.
Abbiamo i suoni, alla regia naturalmente Morgan, qui di fianco a me pronto a leggere i vostri messaggi in chat, Alessandro Nazzari. Ciao Alessandro.
Grazie, unica cosa che farò.
Esatto, vabbè. Unica cosa che farà.
Ciao Andre, tutto a posto?
Tutto
bentornati
a
posto. Al Terzo Anello.
È la seconda volta che naturalmente iniziamo il primo episodio della stagione di Terzo Anello. L'anno scorso al primo episodio abbiamo perso la partita, cioè il Milan ha perso la partita. Quest'anno il Milan vince 4-1 col Torino e ci permette di fare una prima puntata bella, serena, distesa.
Questo è per tutti quelli che dicevano che il Milan ha iniziato a perdere da quando noi abbiamo iniziato a fare Terzo Anello.
Esatto, è vero, è vero. C'è chi l'ha detto. Poi il Milan l'anno scorso, come ben sappiamo, è arrivato almeno in Champions League. Insomma, quindi alla fine tanta sfida.
Non è una brutta stagione alla fine l'anno scorso.
No, infatti. Di cosa parliamo oggi?
Saluterei
comunque
The Anglo Italian che ci scrive sul canale Twitch e Kaido 1097 che dice: questo format mi è completamente nuovo, benvenuto a Terzanello, speriamo che ti piaccia.
Esatto, questo è Terzanello, il Milan visto dall'alto, noi parliamo del Milan in modo un po' più cazzone delle altre partite.
Sì, cerchiamo un po'. Se siete abituati al resto della programmazione Radio Rossonera, un altro stile.
Cerchiamo di fare un po' rincoglioniti, cosa che siamo, esattamente, cerchiamo di parlarne un po' sempre col sorriso sulle labbra, proprio come al Terzo Anello, dove le cose si vedono un po' così,
la scaletta di oggi, perché
oggi abbiamo da parlare di un sacco di cose, dalla partita del Milan vinta contro il Torino, dalla prossima partita Milan-Roma che come al solito mi fa
scritto di merda, cos'è che c'è scritto?
Ma lascia perdere, ho scritto tonali comunque,
okay. La
prossima partita Milan-Roma che naturalmente mi fa cagare addosso dalla paura come al solito,
con Lukaku,
come ogni partita. Lukaku, cose.
Figurati se non poteva arrivare Lukaku alla Roma, non poteva andare chiunque altro.
Poi tra una decina di minuti ci collegheremo col grandissimo Alessandro Iacobone, che invece è un po' più serio di noi e dovrà parlarci anche un po' di mercato, perché sono le ore di Taremi, sono le ore di Pavard all'Inter che mi fa rosicare come un matto, sono le ore di Duvan Zapata al Torino e questa è una
Lukaku
che alle 5
e Kalulu
è arrivato,
che probabilmente è attratto da
Kalulu che è di qua di là, insomma un po' di cose di mercato di cui dobbiamo parlare. Bene, possiamo cominciare. Io comincerei, fossi in noi, da Milan-Torino. Che partita hai visto? Sei contento? Non lo sei?
Allora, innanzitutto sono tornato a San Siro finalmente.
Sì.
Ci mancava. C'è stata questa astinenza da stadio. In realtà siamo andati a vedere un paio di partite quest'estate. Io e Andrea siamo andati in vacanza assieme. Siamo andati a vedere una partita a Praga, una partita a Budapest, ma nulla come San Siro.
Abbiamo visto Bohemian Praga contro Bodo Glimt. Non so se ve lo ricordate, ha vinto il Bodo 5-3, bellissima partita. 5-2, bellissima partita, bellissima partita. Ovviamente non c'era più Auge, che ci manca.
Manca moltissimo. Però sì, ritorna San Siro, 72.000 spettatori, una partita incredibile. Persino Juric ci ha fatto i complimenti, che è una cosa che non scontata, considerando come è andata l'anno scorso Milan-Torino, che Milan-Torino Coppa Italia penso sia stata forse i 115-120 minuti più brutti che abbiamo vissuto a San Siro.
Una partita
escluse forse alle semifinali di Champions.
Vabbè, quelle lasciamole perdere. Allora, sai cosa mi è piaciuto molto di Milan-Torino? Noi di solito, e poi avremo tempo di parlare dei nuovi, di chi ci è piaciuto di più, da chi aspettiamo ancora molto di più durante questa stagione, mi è piaciuto molto il fatto che noi di solito contro squadre del genere, come il Torino, contro squadre che si difendono in questo modo molto italiano, con questa difesa 5 rocciosissima, impossibile da superare,
abbiamo attaccato da entrambi i lati.
Ma che cazzo sei? E abbiamo avuto modo di, insomma, devastare il povero Torino, che non ha proprio avuto modo nulla. Questa è secondo me la notizia.
Anzi, abbiamo attaccato meglio da destra.
Considerando
che Leao non ha azzeccato un passaggio.
Sì, Leao ha fatto quell'assist per il gol di Teo, clamoroso, dai.
Chiamo Leao.
Rafa. No, beh, però sicuramente il fatto di poter giocare sulla destra, il fatto di avere dei centrocampisti che si inseriscono, che sono in grado di fare assist, che sono in grado di fare qualcosa di interessante all'interno dell'area di rigore, ci permette di giocare contro squadre come queste in maniera più proficua.
cosa ma dici? Parlando di cose importanti,
sì.
Hai notato che c'è un nuovo gruppo di ultra in curva al Primo Anello? Per l'anno scorso, leggevo, c'era i nativi, ok? Se vi ricordate, al Primo Anello c'era il bandierone nativi con, con la faccia di Abatantuono. Quest'anno è diventata Fratellanza Rossonera.
Ok.
E infatti, se ci hai fatto caso, quando hanno cantato i vari cori, da bandito, tutti quanti, saltava molto più unitamente anche tutto il Primo Anello, quindi anche atmosfera allo stadio molto più entusiasta. Poi chiaramente prima partita allo stadio, figurarsi, sono tutti più che felici di essere tornati, però dà questa vibe molto più univoca, adesso più unita, la curva non è più soltanto il secondo, ma è praticamente primo e secondo anello.
Non l'avevo notato, ho notato invece i nuovi cori, il coro contro l'Inter rievocando la finale di Istanbul di qualche mese fa, che ci ha fatto godere come dei matti, ma che io eviterei di rievocare, ragazzi, sinceramente, anche il coro contro l'Inter che ha perso la finale di Champions, godiamo e stiamo nel nostro silenzio, ecco, Morgan... giusto, cioè al massimo questo, no? Al massimo questo voglio dire, cioè... Che succede?
87, Simo 87, si è abbonato con Prime.
Ah, grazie Simo.
Benvenuto al terzo anello.
Benvenuto al terzo anello. No, allora, cioè ripeto...
Dove diteci anche la vostra, tra l'altro, su quello che pensate degli dei cori sull'Inter, perché effettivamente è un tema che tra l'altro scrivevano anche, per esempio, sotto il canale Instagram, sotto il post Instagram della curva, alcuni dicevano, sì, ma metà dei nostri cori sono contro l'Inter...
Ma su quello, a me non, cioè a me quello non me ne frega niente, anche gli interisti che ci danno degli ossessionati sono cazzate, perché l'Inter è la squadra rivale, possiamo fare tutti i cori contro l'Inter.
Sicuramente non faremo i cori contro il Lecce.
Così. E va benissimo così, ed è parte del gioco fare il coro contro l'Inter. Questo coro nello specifico non mi piace troppo, perché è una finale di Champions che comunque loro hanno giocato, e ripeto, continuerò a ripetere che hanno giocato per puro e profondissimo culo, perché non c'è niente di meritato in quella finale, è semplicemente una casualità fortuita, così come se in finale, insomma, ci fossimo arrivati noi.
È una fortuita.
Esatto, meno, sì, vabbè, però comunque siamo lì. Il punto è che è una finale che loro hanno giocato battendoci in semifinale, e quindi io sinceramente di fare un coro che gli permette tranquillamente di dirci sì ragazzi, vi ricordate che vi abbiamo battuto in semifinale, non gli darei questa possibilità. Poi, tra di noi, Rodri, la maglia la vorrei comprare, lo amo, Rodri,
mai
se
esultato,
ci segui.
Poche volte ho esultato così tanto.
Esatto, ho esultato come un matto, ma insomma, va bene così, ecco, lascerei perdere.
Ci scrive Ghini in chat, sì. Se foste venuti a Bologna li potete ascoltare in anteprima, i cori, è vero?
È vero.
È vero, questa è una cosa che ci manca, a dire la verità. Siamo abbonati a San Siro, ma non abbiamo mai fatto trasferte.
È vero.
È qualcosa che dobbiamo organizzare, purtroppo per questioni un po' di lavoro e varie, facciamo un po' fatica a spostarci troppo, ma... con anche gli altri ragazzi che abbiamo incrociato, che abbiamo conosciuto al terzo anello, comunque abbiamo fatto amicizia al terzo anello, Ale, Matteo, quest'anno anche Giulia cioè. E via dicendo, organizzeremo sicuramente qualche trasferta, perché è qualcosa che ci manca ancora.
Ricordo anche, mi unisco,
dove infatti saluto Giulia in chat,
esatto, accolgo la possibilità di unirmi alla protesta della curva sul caro biglietti in trasferta ci vengo volentieri, ma anche il biglietto Roma-Milan minimo 68 euro per il settore ospite è troppo, no. E quindi mi unisco volentieri
infatti,
da questo punto
brava
di vista.
Brava Curva Sud che sta facendo una protesta, sono probabilmente gli unici in Italia tra l'altro che fanno questa protesta per chiedere un blocco al prezzo dei biglietti. Juve. La Juve ha fatto il blocco di biglietti per gli ospiti, non per i tifosi in casa,
esatto.
Che dici minchia.
Dopo le proteste l'anno scorso, perché l'anno scorso la Curva Sud non è andata a vedere Milan Juve 1-0. Proprio per, cioè Juve-Milan 0-1 proprio per questa ragione. Tornando un attimo alla partita di ieri, prima di sentire Jacobone che si collegherà con noi tra un po' via telefono, chi ti è piaciuto di più della partita?
Allora, vorrei dire Pulisic perché ha segnato, ma dirò Loftus-Cheek
perché... Cavallo pazzo Loftus-Cheek,
ma che negrone.
No.
ma perché ti spiego. Io ero convinto fosse un po' un pacco. Okay. Sarò sincero, ero convinto fosse un po' un pacco. Perché al Chelsea non è che abbia fatto ste grandi cose, era sempre un po' rotto. Invece da noi, se si tiene in forma, se rimane lì, ha fatto vedere che ha una mossa in più rispetto a tanti.
Ci sta, è un bel
non
giocatore.
Non fa rimpiangere il fu numero 8.
Poi arriviamo.
Mi siedo, ma allora.
Poi arriviamo bene anche a parlare di chi se n'è andato e di chi era il numero 8 prima di Loftus-Cheek. Comunque, no, anch'io Loftus, anche a me Loftus ha particolarmente. Bello, sai, bravo. Però,
se no, Morgan mi interrompe no, che non si sente.
Beh, cioè, dico, ottimo Loftus-Cheek. Poi, naturalmente, Reinders, che però deve un po' aggiustare la mira quando
Reinders
deve tirare in porta.
Come tiro io.
Esatto. Beh, adesso con calma, che l'anno scorso ha fatto 10 gol.
Però, per
Reinders,
nostra
tu quanti
fortuna
gol hai fatto l'anno scorso in Eredivisie? Zero, nei fatti.
Lui meno ne ha fatto uno l'ha segnato.
7-8 li ha fatti. Quindi,
per nostra fortuna, Reinders non passa la palla come la passerei io, perché ha fatto il 98% dei passaggi corretti. Ma infatti, tra l'altro, a un certo punto ci faceva notare, mentre guardavamo la partita, notavamo che Reinders era all'altezza di Giroud.
Sì, gioca molto alto, come anche Loftus, tra l'altro,
Scusa, stavo leggendo i commenti. Taremi è Godot o Nocerino per voi? Adesso rispondiamo.
Va bene, Taremi
Reinders,
lo amo già.
Reinders stava veramente alto e mi chiedo, ma se uno che fa il 98%, l'altra volta 100% dei passaggi corretti, ha senso tenerlo così alto? Però la risposta è, io non so, del Milan, quindi devo anche farmi cazzi miei.
Soprattutto poi nel corso delle prossime puntate avremo modo probabilmente di avere persone qui che sanno spiegarci un po' come funziona la tattica del Milan, ma la cosa che mi sono un po' studiato in questi giorni è che il Milan gioca in maniera molto dinamica, quindi anche te che continui con questo concetto di Krunic mediano non può giocare perché non è un regista. Krunic giocherà centrale nei tre, ma nel corso della partita svolge azioni differenti, che adesso non saprei dire quali sono, ma è un Milan molto dinamico, molto veloce, che con sovrapposizioni, con Reinders che prima è da una parte e poi è a difendere con Loftus-Cheek.
Ma poi quanto fa gasare Reinders, che c'ha sempre la testa alta?
Reinders ha la testa altissima, è proprio
testa altissima come l'Inter in finale di Champions.
Sì,
altissima, cioè veramente potrebbero dargliela.
Mi ricorda l'Inter in finale di Champions.
L'Inter l'anno scorso sempre a testa alta, hanno vinto un cazzo, però testa altissima.
È verissimo. E poi un altro che mi sta piacendo particolarmente, di Pulisic naturalmente, l'hai visto, l'unico che forse ancora tra l'altro hai sentito Suma come è impazzito
non ancora
al gol di Pulisic dell'1-0. Si è messo a urlare un sacco di parole. Ho visto poi un'intervista, cioè come si dice una sorta di programma televisivo, non so, americano, in cui parlavano del gol di Pulisic, hanno fatto vedere il video col gol di Pulisic commentato da Suma e si sono messi a ridere perché Suma si è messo a urlare come on baby the captain of the national USA team, USA, cioè
quanto fa gasare che abbiamo il capitano della nazionale americana,
si è messo a urlare tutte le parole in inglese conosciute per festeggiare.
Abbiamo letteralmente capitano America in squadra.
Sì, comunque Suma è impazzito con Pulisic, ma anche
noi
siamo impazziti, si intende.
Davanti a noi c'era una famiglia di tedeschi
fantastico,
che sono arrivati, vabbè, a parte che sono arrivati tipo al 10° minuto della partita, che perché fa niente, ma li abbiamo urlato le peggio cose. Dopo il gol stavo per crollare sul bambino di 8 anni che era
è vero. La bambina
domandava.
Tra l'altro stava sempre
la bambina si a un certo punto si è messa a guardare i film.
Comunque invece chi non mi ha lasciato
era su CBS Sport per culata alla grande.
Esatto,
vabbè, ci facciamo conoscere,
ragazzi.
Ci facciamo conoscere,
ragazzi, fantastico. Giustamente Suma è impazzito, ma cioè lo conosciamo Suma, giustamente impazzisce esattamente come noi, lo salutiamo, grande. Comunque
quando vuoi venire a Terzanello
ovviamente
amico della trasmissione.
No, aspetta, volevo dire che l'unico che non mi è piaciuto tanto, e qui secondo me qualcuno si incazza perché inizio a fare le mie campagne come De Ketelaere l'anno scorso. De Ketelaere, ho iniziato a smontarlo l'anno scorso, e De Ketelaere adesso è puntualmente in prestito all'Atalanta. Lui ha fatto un gol
il giocatore
del cazzo,
più forte dell'Atalanta.
Lui ha fatto un gol del cazzo perché non se ne è manco accorto e smettiamola.
Il canale della Serie A ha condiviso questo video incredibile in cui fanno vedere De Ketelaere illumina e c'è lui lentissimo che salta un giocatore e poi fa un passaggio ed è tipo l'unica cosa che ha fatto nella partita scorsa.
Sì, no, ma lascia stare De Ketelaere, non parliamone mai più per cortesia. No, dicevo, Chukwueze, ho due cose da dire su Chukwueze.
Vai.
Una cosa che è passibile di, come si dice, di body shaming. Io pensavo fosse più alto.
E invece è solo un centimetro più di Diaz.
È bassettino, solo un centimetro che va benissimo. Diaz. Però se vedevi, non so se al Villarreal sono tutti bassi e quindi negli highlights che si vedevano quest'estate sembrava più alto. Bravo, insomma, però è basso, cioè è un Brian Diaz a livello fisico.
Sì, no, è proprio
cioè,
un centimetro in più di Brian Diaz. Diaz. Solo che non sembra, fosse... anche se lo esatto. guardi negli allenamenti sembra un pelo più alto, che è grosso.
È simpaticissimo. È
vero, l'intervista
simpatico.
Di lui che impazzisce.
Veramente simpatico. Ho una netta impressione che il destro lo usi solo per camminare.
Giulia scrive: Ciucu lo vorrei troppo come migliore amico.
Sì,
ma
è vero,
chi non
è vero.
D'altronde.
Da quel punto di vista niente da dire. Però mi riservo di dire già adesso, perché il libro non si giudica dalla copertina, ma comunque la copertina è importante. Ieri in quei 10 minuti di Milan, ieri l'altro giorno in quei 10 minuti di Milan-Torino, secondo me l'ha un po' fatto vedere. È un giocatore che secondo me non usa il destro.
No, è vero, è vero.
E in questo evidentemente però, dovrà migliorare.
Se
insomma.
Usa il sinistro. Tu hai detto che ti sembra un Leao 2019?
Chi?
O l'ha detto
io?
Peppe?
No,
l'ha detto Peppe, sì, sì che sì, salutiamo. Sì.
No, boh, questo non lo so.
Io dico, speriamo sia un Leao 2019. Se poi arriva Leao 2020 e Leao 2021, sono ben contento che Ciucu sia un Leao 2019.
No, Ciucu, allora no, per carità, secondo me è un ottimo giocatore, sarà forte. Poi avere Chukwueze che comunque ti parte dalla panchina con Pulisic in campo, ragazzi, è un lusso che noi non abbiamo ancora, secondo me non abbiamo realmente capito di che cosa voglia dire avere due giocatori del genere sulla fascia destra. Però non lo so. Voglio vederlo bene, perché è arrivato un po' come il fenomeno, Chukwueze di qua, Chukwueze di là, sono sicuro che lo sia e do tutto il tempo a Chukwueze per farlo, però secondo me ad oggi il vero fenomeno è Pulisic, nel senso la gerarchia è chiara, Pulisic è il titolare, Chukwueze crescerà e vedremo.
E tra l'altro lascia grossi dubbi su come lo utilizzavano al Chelsea, perché al Chelsea penso che la stagione in cui ha segnato più gol ne abbia fatti 8, da noi è già a 2.
No, infatti.
Dove, e qua farò un momento serio di analisi, appoggio ecco, questo, appoggia. Morgan dimmi se mi si sente.
Sì, sì, Morgan,
momento serio di analisi.
Sta chiamando Jacobone.
Il gol di Pulisic è molto bello, perché se ci fate caso, in questo devo ringraziare Cri che me l'ha fatto notare dopo la partita, Pulisic parte da qua, e di qua parte Leao. Adesso passa la palla a Loftus-Cheek, sì. Taglia, Leao va di qua, si porta via i giocatori, e poi... Ruben, cavallo pazzo, fa quella giocata incredibile col passaggino in mezzo. E lì è proprio una bella azione. Cioè,
sì,
se la riguardi, azione. All'inizio dici, vabbè, minchia, un tap-in, vaffanculo, sanno fare tutti. Invece è proprio una bella azione.
Sì, no, è vero. Bella la lavagna tattica, appunto. Che... Abbiamo Jacobone. Pronto, Alessandro?
Ciao, ragazzi. Ciao.
Ciao, tutto bene?
Ben ritrovati. Tutto bene. Oh. Quando vince il Milan...
Infatti, semplice questa settimana.
Sei ancora in Salento, sì?
Sì, sono Beato ancora te. In Salento. Spero che anche la scaramanzia mi accompagni per la partita contro la Roma. Dopodiché toccherà tornare a Milano e da lì capiremo se mi devo trasferire decisamente.
Basta, stai in Salento, non tornare.
Resta lì. Beh. Tanto possiamo sentirci al telefono, non ti preoccupare.
Tanto se tu rimani in Salento e vinciamo tutte le partite, per tipo aprile abbiamo vinto il campionato, quindi poi torni.
Poi ad aprile torni, sì.
Esatto.
Senti, partiamo, stavo un po' parlando velocemente di Milan-Torino, abbiamo un po' fatto il riepilogo di come hanno giocato i nuovi, chi è che ti è piaciuto di più?
Dopo la prima apparizione che aveva evidenziato Reinders, tra l'altro confermatosi anche nella gara col Torino, anche se in una luce un po' più meno brillante, io direi Loftus-Cheek, giocatore che nella prima gara all'esordio aveva mostrato ancora un po' di difficoltà nell'entrare, nel trovare le posizioni, soprattutto nell'interagire con i compagni, e invece, come stavo ascoltando appunto raccontato da voi prima del mio collegamento, l'azione che ha portato poi al gol di Pulisic, il primo gol di Pulisic, e continuo a chiamarlo Pulisic perché
hai ragione,
non ha senso che si chiami Pulisic comunque, cioè esatto, è lui che non lo sa, è sbagliato
con questa abitudine di cambiare spaghetti, tomate, cioè voglio dire, gli americani stiano nel loro, in questo caso rispettiamo il cognome e le origini di, del giocatore, e di conseguenza, a parte gli scherzi, nell'occasione ho visto una giocata, una di quelle giocate importanti, ma non solo lì, il controllo finché è stato in campo del campo, un centrocampista dinamico, fisico ma tecnico, è quello che ci serviva, e lo ha incominciato a mostrare, quindi direi proprio Loftus-Cheek.
Io lo aspetto Loftus-Cheek ancora in un elemento che secondo me non si è ancora ben visto in queste prime due partite, ovvero i colpi di testa su calcio d'angolo, perché cambia il Milan, ma il calcio d'angolo corto sul primo palo è ancora abbastanza, insomma, sì, scusami, mi distraggo, scusate, perché nel frattempo Morgan,
no, io ho chiesto a Morgan un affare, sì, per tirare, certo, su affare, mi manda, vabbè
niente, scusa Alessandro, stavo dicendo, questo secondo me anello, ancora su calcio d'angolo non abbiamo fatto vedere niente di che, e invece Loftus-Cheek, visti i suoi, insomma, la sua altezza, di guarda che ti sta dando una cosa, la sua altezza, insomma, 1,92 m, potrebbero permettere, insomma, qualche colpo di testa in più, magari qualche golletto su calcio d'angolo.
Beh, questo sicuramente, però voglio dire, ci sarà tempo anche per studiare nuove soluzioni, adesso come dicevamo inizio stagione, ancora prima che iniziasse la stagione, Pioli aveva l'arduo compito di assemblare una squadra che dovessero arrivare altri giocatori terreni in primis, vorrebbe dire essere cambiata tra uscite e entrate per la metà della rosa. Di conseguenza è chiaro che è importante prima educare i propri giocatori a dei concetti come stare in campo e come dare aria al gioco che ha in mente Pioli. Dopodiché tutti i dettagli, i lavori sulle situazioni specifiche, sia palla ferma che sia in attacco che in difesa, si potranno trovare con il tempo. Ricordiamo che questa squadra fino a 4 settimane fa non si conosceva, e quindi secondo me abbiamo già visto una chimica tra i giocatori superiore a quelle che erano le aspettative. Avevo molti più timori rispetto, quindi sono molto più tranquillo. Chiaro che poi bisognerà regalare continuità, ci saranno degli alti e bassi, ci sono dei giocatori che sono avanti rispetto ad altri che devono recuperare, però in linea di massima sono soddisfatto per questo tipo di a questo punto della stagione, per questo tipo di creazione del gruppo, ecco.
Vero, ma tra l'altro, allora vi chiedo a entrambi, perché leggo un po' i commenti sulla chat. Allora, Giulia ci chiede: diteci la cosa che ci interessa, è arrivata Remi. Poi ci chiedono: Taremi è Godò o Nocerino per voi? Poi sempre sul tema Taremi, G80 dice: se prendiamo Taremi abbiamo l'attacco più forte d'Italia a mani basse. Allora, quindi qua le questioni sono: arriva e effettivamente con Taremi a questo punto abbiamo l'attacco che volevamo avere? Io dico, a mio onesto parere, che se arriva Taremi noi abbiamo uno squadrone, un attacco veramente degno, tutto gira attorno a, secondo me, Tomori. Io dico Tomori come Sineddo, che per la difesa del Milan.
Sineddo, che
nel senso, forse non era Sineddo, l'ingegnere, scusate, qua sì, me sì, lo rimangio. E a quel punto mi chiedo: se abbiamo secondo me, se abbiamo Taremi, siamo effettivamente un ottimo attacco. Non so se è l'attacco più forte d'Italia.
Io ti dico questo
perché Osimhen è comunque un'altra categoria.
Sì, cioè,
tutto dipende comunque da Kvaratskhelia, che cosa decide di fare. Se fa Kvaratskhelia seconda metà dell'anno o Kvaratskhelia prima metà dell'anno. Però vi chiedo: cosa ne pensate di Taremi? Arriva, non arriva? È forte, non è forte?
Dici tu prima, Alessandro.
Innanzitutto parto con la risposta che normalmente si aspettano di più i tifosi che ci stanno seguendo, che saluto. E il giocatore è seguito dal Milan da tempo, e lo avete visto in tutte le notizie riportate in maniera perfetta da colleghi sul tema. È un giocatore che il Milan ha sondato in tempi non sospetti. Quello che va registrato e che sento poco raccontare è un dettaglio relativo al modus operandi che sta utilizzando la società per avvicinare il giocatore. A parte il momento in cui, per regolamento ancora vigente, non si potevano fare più di tot extracomunitari, quindi il Milan doveva scegliere tra Chukwueze e Taremi. In quel caso la priorità era soddisfare la richiesta di Pioli dell'esterno che saltasse l'uomo. Taremi non è mai stato abbandonato, solo che conoscono bene la proprietà e la dirigenza del Porto, una proprietà che è un presidente che non va scomodato a spintoni, nel senso, mi spiego bene, è un presidente importante e anche ingombrante come personalità, andare a battere contro la porta dicendo dacci il giocatore altrimenti te lo preleviamo a zero l'anno prossimo, o minacciarlo o mandando segnali forzando con l'entourage del giocatore, non sarebbe stata la scelta corretta, perché è un presidente in grado anche di battere i pugni un po' alla De Laurentiis, lo Tito, e tenere a far andare a scadenza il giocatore. Autogol sotto il punto di vista finanziario, ma scelta che abbiamo visto essere anche seguita dal nostro Milan, che ha preferito piuttosto cercare di trovare la quadra con i giocatori, ma in assenza di quello hanno completato il loro percorso lasciando poi il Milan a zero.
Mi permetto anche di aggiungere che tra l'altro un giocatore che va via a zero all'anno prossimo difficilmente poi sceglie il Milan a livello economico, perché nel senso non siamo sicuri che poi a quel punto un giocatore verrebbe da noi, perché ci sono squadre che possono offrire ingaggi molto più alti senza arrivare all'Arabia naturalmente, ma non solo, quindi
sì, è vero, questo è vero, il mercato dei parametri zero, se uno arriva a parametro zero è perché probabilmente lui e l'entourage ambiscono a il contratto della vita, l'ultimo, no? È importante. Però non è questo il caso, perché lavorando sulla trattativa, anche se non ho aggiunto molto perché non c'era nulla da aggiungere e ripetere quello riportato da altri, a mio avviso ha poco senso, però seguendo la trattativa, perché è un giocatore che a me piacerebbe vedere nel mio Milan, quindi la seguivo anche con un interesse particolare, è un giocatore che anche nella vita sua ha dimostrato di saper prendere delle decisioni impopolari e anche ad alto rischio. Se rischi la salute tua e della tua famiglia per combattere per dei diritti umani che nel tuo paese vengono calpestati, e non credo che possa essere la tua carriera influenzata dal bil denaro. A me piacerebbe anche in linea, è chiaro che il campo è quello che determina, però ha fatto 80 gol in 3 stagioni e 46 assist, su quello siamo in una botte di ferro. Detto questo, mi piacerebbe anche in linea con il percorso che sta seguendo il Milan di respect e lotta per tutte quelle che sono le ingiustizie, soprattutto il compensamento dei diritti umani, a me vederlo con la maglia del Milan mi renderebbe particolarmente felice, perché ripeto, oltre che un grande giocatore, credo che sia anche un grande uomo, quindi un uomo anche capace di portare la maglia del Milan con orgoglio ma anche responsabilità, e con il suo peso specifico che conosciamo, distruggere molti giocatori e renderli un po' fantasma di loro stessi. Quindi portare la maglia del Milan e indossarla non è facile, bisogna avere carattere, bisogna avere personalità, lui l'ha dimostrato in altri campi, personalità ne ha da vendere, è un giocatore che a 30 anni, considerato gli ultimi attaccanti che abbiamo avuto noi, compresi Giroud, è un ragazzino, quindi io mi auguro che arrivi, perché questo vorrebbe dire trovare quell'attaccante che al Milan abbiamo inseguito per anni, quello da 20 gol a stagione in carrozza.
Quello pesante.
Esatto, io credo che con il gioco degli esterni, a dare alternativa a Giroud con un giocatore di tale peso, ci potrebbe permettere veramente, una volta trovato l'equilibrio al quale tu ti riferivi probabilmente con Tomori, di essere veramente una squadra pronta per tutti i palcoscenici,
su tutte le fasce. Tra l'altro effettivamente ci scrive Space Cadet in chat, dice un iraniano in Arabia, non conoscete la geopolitica, Iran e Arabia sono in guerra, un iraniano in Arabia non se la passa bene, effettivamente
è vero,
è un tema che effettivamente forse Taremi non è proprio il target perfetto per il campionato arabo.
Tra l'altro, allora, naturalmente Alessandro si riferiva al fatto che Taremi non ha cantato l'inno dell'ira iraniano durante gli ultimi mondiali. E, certo. Ed è lì che sinceramente ha conquistato.
C'è proprio esposto per,
sì,
per,
sì,
per
sì,
quelle
certo.
che sono le.
Purtroppo... Però diciamo che è lì che sinceramente a me ha conquistato particolarmente.
Beh, effettivamente
nel senso
un
che...
tema perché effettivamente uno ragione, non ci pensa sì. che comunque dei giocatori che rappresentano la tua squadra anche prendere una persona che a livello umano è una buona persona, comunque che si impegna e tutto, è una, è comunque un valore di rilievo
su
per un
questo
giocatore.
Tema qui
è quell'intelligenza sì. che, del quale parlava Pioli, che poi spesso diventa anche intelligenza calcistica. Un uomo su tutti, anche Clarence Seedorf, uomo estremamente
vero.
Intelligente, in campo lo si vedeva. Io credo che ci sia una connessione tra cervello e
grandi
piede.
Uomini fanno grandi giocatori.
Esatto.
Beh, non sempre perché non sempre, però voglio dire sicuramente credo che a livello di numeri come giocatore non debba dimostrare nulla. Ripeto,
sì, sì, sì,
nelle ultime tre stagioni certo. 80 gol e 46 assist.
Peraltro nel Porto, non una squadra, cioè una squadra
in
di
un
prima
campionato
fascia,
che
eh.
comunque quest'anno ha messo due squadre superate entrambi i gironi di Champions. Quindi comunque
sì,
c'è
poi, tra l'altro, lui fa tanti gol in Champions.
Esatto.
No, lasciando... ma poi abbiamo visto oltre che le capacità in Champions di reggere un palcoscenico importante delle sfide che potrebbero togliere, diciamo, il fiato o spezzare il fiato a giocatori meno esperti, ma a parte quello, io penso proprio che con la potenza di fuoco, questo Milan, il Milan di oggi è caratterizzato dalla adrenalina che ti produce nel momento stesso in cui prende palla e riparte, perché hai non solo lo sfogo di Leao come era prima o la catapulta in periodi di difficoltà per Giroud. No, il Milan in maniera organica, avendo dei centrocampisti offensivi come Reinders piuttosto che Loftus-Cheek, piuttosto che, e avendo questa potenza distribuita su entrambi i lati, perché è una cosa che raccontavo anche in collegamento con l'amico Edoardo Maturo a Lunch Press qualche settimana fa, dare al Milan una potenza di fuoco anche sul lato opposto a quello di Leao sarebbe diventato poi detonante per le difese, che avrebbero comunque avuto l'obbligo di aprirsi con gli inserimenti dei nostri centrocampisti. Io mi aspetto che anche Reinders aggiusti un po' la mira e possa dare il suo contributo a livello di gol, compreso Loftus-Cheek, perché il Milan ha veramente tante potenzialità. Se a questi aggiunge un uomo che gioca da prima punta ma si muove alla Zeko, perché per chi non conoscesse Taremi è un giocatore alla Zeko, è un giocatore che ti fa spallate in avanti, lotta, strappa la palla anche al limite dell'area al centrocampista e ai difensori avversari. Abbiamo noi una memoria di un mezzo fallo su Bennacer, che però ha portato poi in Coppa in Champions sì. League appunto il gol del Porto. Però detto questo, quel tipo di pressione, quel tipo di fisicità legata al fatto che esce dall'area e fa degli assist al bacio, alla Ronaldinho. E allora questo è veramente importante, perché con le sovrapposizioni, gli inserimenti sia di Leao che di Pulisic, piuttosto che appunto gli inserimenti dei compagni del centrocampo, questo diventerebbe veramente divertente da vedere. Io mi auguro veramente che si possa portare a compimento. E quindi, per chiudere il discorso mercato, il Milan sta facendo questo avvicinamento educato. Lo so che il tempo stringe, però il Milan ha anche dei paletti che non vuole, tra virgolette, modificare. Abbiamo visto che con l'uscita di Solmakers, nonostante abbiamo ancora sul gobbo Origi, Caldara e tutto il resto, il Milan si sta avvicinando al Costa Rosa dell'anno scorso. Quindi il binario è quello: il Milan ha rivoluzionato la squadra ma senza sballare i conti, cosa che invece gli altri sono costretti, cioè con forza, a fare per cercare di accorciare le distanze. Noi siamo veramente come un treno merci sui nostri binari, una direzione lenta, continua e determinata. Quindi io mi auguro che si compia questo tipo di trasferimento, non dovesse arrivare credo che possa essere un'occasione a zero per la prossima stagione, ma io credo che anche la stima, appunto, il comportamento del giocatore stesso possa favorire un'apertura, non tanto per agevolare Mina, ma per ringraziare lo stesso giocatore per quanto dato al Porto da parte del presidente.
Certo, ti volevo chiedere un'ultimissima cosa nel frattempo, mentre lo studio di Radio Rossonera è stato invaso dalle zanzare, relativa a un altro giocatore che comunque in questi anni, nel suo piccolo, perché a livello numerico obiettivamente non ha portato molto, ma che comunque la maglia l'ha onorata, ecco, io ci tengo molto a dirlo, sto parlando naturalmente di Salemakers, che è stato gentilmente o meno gentilmente invitato ad andare verso il Bologna, al di là dei soldi che uno, che uno prende per Salemakers,
che comunque è un tema secondo me, perché ne discutevamo oggi sui vari canali, sui vari gruppi. Com'è possibile che Zaccaria vale X milioni? Che gente che sta degli scappati
dell'Atalanta venduto a 5.
Cazzo, degli scappati di casa che valgono N milioni. E noi comunque Salemakers, che è un giocatore che comunque gioca
la
Champions League, segna in Champions League. Ok, non sarà un fenomeno, perché chiamarlo fenomeno, tutt'altro. Però sembrava che all'inizio decimo per mezzo milione di cose, più 10 milioni di riscatto. Mi sembra
ma
un po'
al di là
poco.
Dei soldi, che hai ragionissimo, anche secondo me, se Mulattieri vale 6 milioni, Salemakers ne vale 25, perché per forza di cose. Ma al di là dei soldi, che poi ci possono essere altri problemi, altre situazioni che magari non conosciamo. A me dispiace che Salemakers sia stato mandato via, che sia stato mandato via in questo modo, un po'
sottovento,
raffazzonato,
un po' così.
Forse, non so, volevo sapere anche la tua posizione, perché insomma, a me sinceramente dispiace per Alexis, e, insomma, sinceramente forse l'avrei anche tenuto, ti dico la verità, con Chukwueze che comunque in inverno giocherà la Coppa d'Africa. Comunque un giocatore che si sacrifica a Salemakers, non penso che sia uno che viene lì e ti pianta una grana per giocare per forza titolare. Non lo so, volevo sapere anche la tua, Alessandro, su Salemakers.
Allora, parliamo di un giocatore che a me è piaciuto molto nel suo periodo da milanista, sia in campo che fuori. Un giocatore che ha abbracciato il progetto Milan, ma anche il milanismo nella sua versione più ultra. E non che sia necessario per in un calcio di professionisti, ma è bella cosa se unita all'applicazione e al lavoro che per anni ha fatto in maniera sporca per agevolare la crescita di questo Milan. Quindi grazie per aver percorso dagli inferi tutto il percorso insieme a noi a braccetto, portando anche lo scudetto come coprotagonista, e anche aiutato Pioli nella esecuzione di quel piolismo che a cavallo del dopo post-lockdown aveva meravigliato e estasiato tutti. Lui era il giocatore che creava quel collante tra i reparti e permetteva quel tipo di gioco. E poi col tempo il giocatore è cresciuta anche la sua forse personalità esternata, per quello che mi risulta, forse in maniera non dico eccessiva, ma non gradita da Pioli all'interno del gruppo. Io credo che l'ambizione del giocatore che voglia giocare e che chieda sia sempre cosa buona e giusta. A me non piacciono le amebe che stanno a vegetare come le piante grasse. Il giocatore Orbosa, il giocatore che poi tra l'altro mai fatto sotto le telecamere, ma probabilmente in qualche richiesta di chiarimento off records, ecco, se proprio dobbiamo trovare un difettino al nostro mister Pioli, alcuni diranno difettino ce ne ha tanti, ma nella gestione del gruppo, e che arriva certe volte a chiudere con dei giocatori proprio i rapporti in una maniera
drastica.
Ve lo dico perché la stessa cosa con peso specifico diverso capitò, per quello che ne so io direttamente, con un giocatore come Matteo Musacchio, che chiese che chiese da titolare inamovibile insieme a Romagnoli e tutto, chiese spiegazioni su una doppia esclusione a cavallo di campionato e Coppa Italia, e gli fu detto che non gli dovevano nessuna tipo di risposta e giustificazione. Quello chiuse i rapporti che poi si trasformarono in quella specie di ammutinamento presunto tale nello scendere in campo e l'allontanamento poi di Matteo, che non era nei programmi. Però da essere uomo, anche lui, con un buon rapporto con l'allenatore, fu messo ai margini. Ovviamente molto meno detonante o appariscente di quello che è l'uscita di Salmakers, perché Salmakers ha comunque contribuito in maniera più importante, ha dato molto di più in tema di campo di quanto abbia fatto il Matteo Musacchio, l'argentino di difesa. Però è chiaro che io intercettai quella cosa, perché è nota la mia amicizia col giocatore, ma ho visto delle similitudini in quello che mi è stato raccontato circa Salmakers.
Allora ti voglio chiedere una cosa. Io, terminato l'anno scorso, io ero partito dicendo: ok, a Pioli non si può dire quest'anno niente, perché ci ha portati a vincere lo scudetto l'anno prima, dobbiamo lasciargli almeno un anno intero di garanzia per dire non stiamo giocando bene, Pioli tranquillo, fai, ne parliamo l'anno prossimo, adesso siamo all'anno prossimo, quindi da questo punto per me si può mettere in discussione Pioli e l'operato di Pioli. E ti volevo chiedere, considerando che Alexis è anche un giocatore che ha molto amico con altri giocatori importanti della squadra, perché comunque è sempre sembrato uno molto estroverso, che fa tanta amicizia, questa chiusura con dei rapporti così brusca con un giocatore può compromettere i rapporti tra Pioli e il resto della squadra, eventualmente un momento in cui le cose non andranno bene come sono andate adesso queste prime due partite, e a quel punto ci sarà da capire tutti con Pioli o tutti con la squadra, o sei convinto che invece non possa succedere?
Io sono convinto che indipendentemente da quanto possiamo romanzare alcune situazioni, abbiamo a che fare con dei professionisti. Poi okay, è vero che sono tutti fatti di carne e quindi possono avere le simpatie, ma io che ho qualche anno in più di voi e ho vissuto il Milan vincente che voi potete godere attraverso YouTube ma voi pensate che allora
solo attraverso YouTube
non ci fossero Crezzi, c'erano allenatori. Cappello era inviso dalla metà della squadra, c'era gente che si è messa le mani addosso e ne abbiamo viste di cotte e di crudo, poi ovviamente non c'erano i social, non c'era questa ambizione.
Era meno televisionato tutto quanto.
Tutto, e quindi era tutto un po' più... Però ce ne sono state di cotte e di crude, quindi... Nella gestione di un gruppo è chiaro che le vittorie aiutano, ed è chiaro che nel momento di difficoltà possano esserci più frizioni, però possiamo dire che Pioli nel suo insieme, a parte questi casi specifici dove rompe con alcuni giocatori, poi bisogna anche capire che cosa può aver detto il buon Alexis, certo, o può aver fatto, quindi ci sono degli atteggiamenti all'interno del gruppo che non possono essere presi. Ripeto, però non abbiamo informazioni, almeno io nello specifico non ho informazioni così approfondite da poter avere un quadro netto. Chiaro è che se dai fiducia al mister devi permettergli di crearsi il suo diciamo altare con le sue damigelle che lo circondano. Se c'è qualcuno che a suo avviso può creare problemi e, attenzione, vi do un assist, la conferenza dove, parlando di mercato, ha parlato e sottolineato come le uscite siano importanti per allontanare dal gruppo dei giocatori che si presenterebbero il martedì consapevoli di non giocare,
certo,
al fine settimana, ecco, quello è stato un messaggio non solo alla dirigenza, ma forse per mettere le mani avanti sull'allontanamento, ecco, frettoloso, quasi ad ogni costo
di alcuni di
Salmakers.
Certo. E non solo,
questo è diciamo, una conferma più che parziale a quelle che è il disegno del quadro che abbiamo fatto in questo collegamento. Certo, quindi perfetto. Probabilmente c'è qualcosa di grosso, perché se tu in conferenza spingi e il Milan spinge, e sono d'accordo anch'io che il Milan che avrebbe potuto monetizzare di più, qualcosa certo. di più per un giocatore così importante e impattante su una squadra vincente come il Milan, prima in campionato e poi semifinalista di Champions League, bene, in quel caso questa fretta, questo must del metterlo alla porta as soon as possible, come dicono proprio negli Stati Uniti, è dovuto al fatto che si voleva allontanare dal gruppo. Ripeto, io gli auguro il meglio, perché è un giocatore che ha dato tanto anche fuori dal campo, in ogni
sempre
momento
onorato
ha profuso
la maglia,
milanismo, ha onorato sì. la maglia, non ha mai fatto problemi a bene in campo, ha dato tutti, certo non era Maradona, no, ma no. In questo Milan, soprattutto quando è arrivato, di Maradona non c'erano, ha portato il Milan a vincere, quindi per me rimarrà sempre, lo guarderò sempre e lo seguirò sempre con grande simpatia.
Benissimo, volevi leggere un ultimo?
Sì, dice, scrive Ciamaco in chat, a parte Alexis non eccelle in nulla, è un po' drastico,
un po' troppo, sì.
però per quanto possiamo discuterne, e poi dice effettivamente qualunque allenatore ha ragione se dice che non deve dare giustificazione agli esclusi, effettivamente se le scelte le prende l'allenatore,
va bene,
le prende l'allenatore.
Alessandro, ti salutiamo, ti ringraziamo molto di essere stato con noi.
Ma le grazie stanno in paradiso, i milanisti sulla terra. È un piacere di trovarvi e alla prossima, ovviamente, forza Milan.
Ci vediamo San Siro. Al terzo anello, insomma, non penso che verrai fin lassù, ma ci aspettiamo.
Se vuoi, siamo lì.
Ciao ragazzi.
Ciao, grazie ciao, mille. Ciao.
Volevo chiudere anche la prima puntata di questa stagione di Terzo Anello innanzitutto dicendovi, come al solito, di entrare nel nostro gruppo Telegram, il link dovrebbe essere da qualche parte, altrimenti lo trovate un po' sui nostri social,
nostri social
Instagram,
su Instagram
e
Terzo
Twitter
Anello,
di inviarci Spotify. Esatto, di inviarci i vostri audio a fine partita, durante la partita, quando volete, che nelle prossime puntate
ecco, Morgan
li inseriremo.
Ha gentilmente mandato il
esatto,
link.
Esatto, entrate nel link e poi niente, che altro dobbiamo dire in conclusione?
Venite nel cane, ci sono Giulia,
esatto,
c'è Mago Torta,
ci
Matteo,
sono tutti,
c'è un sacco
top,
di gente.
Top terzo anellisti.
Venite, non ve ne pentirete. O forse ve ne pentirete, ma è questo il bello di Terzo Anello.
Cosa dobbiamo dire in conclusione finale? Milan-Roma, Roma-Milan settimana prossima. Chi lo sa se già contro Lukaku, e insomma io un po' mi preoccupa sta partita,
allora,
perché
io
hanno perso la
sì,
l'ultima,
però
hanno pareggiato quella prima, cosa fanno? Perdono
sì,
pure
però,
la terza.
Però stiamo parlando della terza stagione di Mourinho, questa è la terza stagione di Mourinho in una squadra, le terze
quindi
stagioni di Mourinho vanno sempre merda.
O triplete.
Ma va, ma che no. Cioè, già allena la Roma, ma quasi sono degli scappati.
No, 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 va bene.
Tra l'altro mica si è anche rotto Dybala.
Eh sì, ma è Lukaku che quello arriva.
Vai,
qual è il miglior modo? No?
Vai tranquillo.
Vado tranquillo, tu sei sempre tu.
Allora, io ho fatto questa cosa quest'anno. Sì. Ho scommesso dei soldi su Milan vincente del campionato.
2 euro hai scommesso?
3.
3.
3 euro. Che comunque.
No, no,
che
no.
comunque.
Sì.
Tra l'altro vorrei far notare che... Grazie, Morgan. Se vuoi poi dopo ti do le informazioni sulle schedine. Che comunque davano l'Inter favorita per la vittoria del campionato. Secondo me è una cazzata l'Inter favorita per la vittoria del campionato, con tutto l'amore del mondo, molto
zero,
poco,
esatto.
Praticamente zero, sì. E poi ho deciso che scommetterò su tutte le partite del Milan vincente, perché io credo nei ragazzi.
Per ora le hai prese tutte,
per ora hanno prese 2 su 2.
Concludiamo dicendo che Krunic, chi lo sa se se ne va o non se ne va, pare ci sia un'offerta da 12 milioni da parte del
Krunic
Fenerbahce,
anche perché se Krunic non se ne va a quel punto siamo in merda comunque, scusami.
Sì, ho capito, ma manca troppo,
anche se
poco,
non avrei mai pensato di dirlo.
Dove deve andare Krunic, lasciamo perdere. Anche Pioli ha detto che non se ne va, non se ne va,
infatti.
Dove vuole andare Krunic?
Ma
Pavard all'Inter finalmente si è sbloccato,
quello, cazzo.
E un po' mi preoccupa perché quello è un bel acquisto e insomma vabbè, tanto Leao
Lion King Batwin comunque è dentro nel gruppo di Terzello, perché dice: io ho scommesso sul 4-0 di sabato con tripletta di Giroud, niente tripletta, ma avevano pronosticato il 4-0 sul gruppo Telegram,
vero, sicuramente Leo Link.
Ah, poi è vero.
E niente, quindi rimaniamo
colpo
così.
Pavard
mi fa
un colpaccio, è proprio un colpaccio,
un poco, e vediamo un po' che
anche
cosa succede.
anche se è un po' una testa calda adesso.
Dicono, vero?
Questi ultimi giorni che si è rifiutato di allenarsi col Bayern perché voleva andarsene così.
Oh, a parte che con l'Inter attendiamo che ci sia proprio la firma, perché sì, quante risate ci siamo fatti.
Con Samardzic. No, finché non lo vedo non ci credo, però colpone dell'Inter.
Benissimo, dai, io direi che possiamo salutarci così, che Morgan possa tornare a casa sereno e tranquillo, non troppo tardi.
Ma come Morgan?
Ma anche se in questo le prossime
tre ore? Vedo,
quindi...
No, Morgan è lì.
Ah no, è lì.
Ma
è lì,
mi avevi promesso tre ore in cui riguardavamo tutti i gol del Milan del 2007.
No, niente, Morgan non vuole, mi sa, è andata così.
Il gol di Kakà contro
Non
United.
Abbiamo parlato di Tonali, ma perché io voglio aspettare
l'odio,
per Tonali, perché c'è questo scanno nostro personale.
No, ragazzi, ma come si fa Tonali?
Ecco, appunto, troppo lungo per una sola puntata, aspettiamo la prossima, ne parliamo meglio.
Puntata speciale Tonali, terzo anello. Ragazzi, Tonali,
ce l'ho un po' di
vergogna.
Più con la fidanzata di Tonali, con Tonali non riesco a odiarlo, gli voglio troppo bene.
Ma questa palestra è enorme, era così grande anche a Milano? No,
era,
sì,
più grande,
era più grande.
No, e,
così impari ad andartene in quella città di merda.
E niente, ci sentiamo dopo Milan-Roma, ci sentiamo sul gruppo Telegram, cercateci su Instagram, cercateci
per strada,
su Twitter, avete ancora qualche secondo per abbonarvi al canale Twitch di Radio Rossonera, fatelo ragazzi, che
così
è
ci
una
lasciano,
lunga
ci
stagione
paga.
Da vivere insieme. E niente, Nazza, ci vediamo la prossima volta. Tra l'altro chissà come ci vedremo la prossima volta, perché la prossima partita è in casa. Noi, ve lo ricordo, andiamo in onda dopo le partite di casa del Milan. È Milan-Verona. Ma stiamo un po' pensando di cambiare, magari di buttarci
stay
più sul
tuned
podcast,
per
su YouTube,
il nuovo formato di terza anno.
E vediamo se ci evolveremo in qualche modo. Lo capiremo nelle prossime settimane. Ovviamente vi daremo comunicazione di tutto. Ciao Nazza, grazie di essere stato qui.
È bello essere tornati.
È bellissimo essere tornati. Ciao Morgan, grazie come al solito.
Grazie mille.
Ecco, perfetto. Zlata e Morgan, ci sentiamo la prossima volta al Terzo Anello.
Seguite i social di Radio Rossonera, seguite i social di Terzo Anello e
seguite i social di Tijani Reinders.
Sempre a testa alta.
Gianni Reinders. Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
www.sgsound.com. Realizza i tuoi podcast o affida la tua idea musicale nelle mani di chi con la musica ci lavora tutti i giorni. Registrazioni, produzioni, consulenze, mix e mastering. E mi raccomando, si scrive SG Sound, non SG Sound.
Il Milan visto dall'alto.